in la via Fratelli Zoni, pur sorte la sua ca. El viveva senza tonega, un lunatic sciurcurà, cui decoti benefici, el donava cien curius, che da lui con sacrifici se fiundava in fiduciosi. Don Giuseppe Gervasini, detto prete Ratanà, cui sanguete cento impiasteri, guariva i sommalà, senza di l'Ave Maria, gli ciapava sota brash, con una lunga terapia, de cemila parulash, oi ti dona in beletada, e rosset che te che su, saria mei che te il metesse, non si laber ma sul cu, ciapa il manic della vanga, minga quel del tuo Marcel, va strepan l'erbeta marcia, e rivolto un lurtisel.
Siamo a Milano, è il 22 novembre 1996 e sono le ore 17. Nel Duomo, affollatissimo, Monsignor Angelo Maio sta officiando una messa speciale in onore di un sacerdote molto speciale della cui morte ricorre il 55esimo anniversario. Come dichiarerà l'arciprete del Duomo, che molti ricordano per la sua amicizia storica con Don Giussani, sono molti i fedeli a chiedere che venga ricordato questo sacerdote. Anche se è trascorso più di mezzo secolo dalla sua morte, c'è tanta gente che lo ricorda e questo indica la riconoscenza e la stima per questo sacerdote povero e amico dei poveri, ma che ha fatto tantissimo bene. Il nome di questo sacerdote, la cui figura incredibile si mescola ormai in modo inestricabile con la leggenda popolare, è Giuseppe Gervasini, che quasi tutti conoscono a Milano come il Prede Ratanà. Ma chi era Giuseppe Gervasini e come è finito a far parte di quella ghirlanda di personaggi straordinari che brilla ancora oggi nell'immaginario popolare milanese e lombardo?
E quanto impare t'avess l'userta, el sa se il sarapus e grossa un camò, e quanche il ragnel tira la tela, sia l'acqua che il sulla farambrela, farda trirunti che cule narda, sciappenciola nigula de mila muschit. È una lama de luz rifletuda, quella dell'onda che solta in selec. E quante impare t'avesse lì caveden, t'imparere da bardanza.
Don Giuseppe Gervasini è nato a Robarello di Sant'Ambrogio Olona, in provincia di Varese, il 1 marzo 1867, primogenito ed unico sopravvissuto di cinque figli di Antonio Tagliapietre del luogo e di Luigia Molinari, originaria di Bardello, sul lago di Varese. Compiuti gli studi di ginnasio e del liceo presso i Salesiani di Don Bosco, in Piemonte, termina gli studi teologici nel seminario maggiore di Milano. Viene ordinato sacerdote l'11 giugno 1892 nel Duomo di Milano dall'arcivescovo Luigi Nazzari di Calabiana. Il primo incarico come coadiutore lo ha alla parrocchia di Pogliano Milanese. Circa un anno dopo viene trasferito a Cabiate, in provincia di Como. Nel 1894 è a Milano, a San Vittore al Corpo. Nel 1895 ad Ergano. Nel 1896 gli viene data la cappellania di Peregallo di Lesmo, in Brianza. Dal 1 giugno 1897 è a Retenate, frazione di Vignate, nella cappellania dei Conti Greppi, dove rimane per 4 anni. E qui comincia a diffondersi la sua fama di prete guaritore e il nome di Prede Ratanà, che gli rimarrà attaccato per tutta la vita e anche dopo la sua morte. Nel 1901 è in servizio come coadiutore a Milano, nella parrocchia del Redentore, ed abita in via Pattari 2, vicino a Piazza Fontana, a 2 passi dalla Curia Ambrosiana. È qui che cominciano ad arrivare a frotte gli ammalati, ai quali prescrive cure a base di erbe. Ma questa attività di prete erborista non è di gradimento della Curia e neanche di molti medici. Dopo un primo avviso, nel 1902 a Don Giuseppe viene comunicata la sospensione a divinis. L'anno successivo però viene restituito in sacris. La sua attività pastorale riprende ed ecco lo sacerdote addetto alla celebrazione delle messe nella chiesa di San Bernardino alle Ossa, a 2 passi dal Duomo. Nel 1911 lo troviamo sacerdote residente nella parrocchia metropolitana di Santa Tecla, accanto al prevosto Monsignor Francesco Balconi. Nel 1926 passa alla parrocchia di San Giovanni Battista a Trenno e risiede alla cascina all'interno, in una modesta casetta con giardino da lui comperata o, dicono alcuni, donata come ricompensa per una guarigione miracolosa e che ben presto si trasforma nella casa dei miracoli. La fermata del tram 34 di Via Forze Armate sarà per tutti la fermata del Prete Ratanà, anche perché una volta, dice la leggenda, il tram si rifiutò di ripartire perché Giuseppe era in ritardo e riprese il suo cammino solo quando il prete riuscì a salire, dicendo «Adès te potet mueves». Don Giuseppe è un tipo brusco, ha un carattere bizzarro, lunatico, parla e impreca in dialetto, ma è amico di tutti, ricchi e poveri. Non è maestro di eleganza e di buone maniere, è disordinato, porta una vestaglia nera tutta inzaccherata, ma la gente lo adora e c'è la corsa per chiedere un rimedio, un consiglio, un medicamento, una cura, un momento di conforto.
Monsieur Capitaine, guarda scià la mia mano, occupa un'ombria la notte di Capodanno. L'està plus facile que estapar una botella, ma d'un cul d'esjoping crapa, que ni sent que s'esveglia. Sure, capitan.
Don Giuseppe è in ottimi rapporti con il cardinale Ildefonso Schuster, che nel 1938 gli concede la facoltà di officiare in casa, su un altarino da lui stesso allestito, dove tutte le mattine celebra la messa, assistito nei fine settimana dal suo amico Pierino Rigoldi, in funzione di chierichetto. Pierino, nativo di Carugate, ha una macelleria e conosce Don Giuseppe tramite una signora che si reca spesso al suo negozio per acquistare grandi quantità di carne e provviste varie. Incuriosito dalla frequenza e dalla quantità di provviste, un giorno chiede alla donna se dovesse provvedere a sfamare una famiglia numerosa e solo allora, dopo moltissime insistenze, viene a sapere che è una devota di Don Giuseppe, dal quale aveva ricevuto aiuto e la guarigione di un suo caro e che le provviste sono destinate ad aiutare i bisognosi. Commosso dal racconto e dalla devozione della donna, Pierino chiede se può occuparsi lui di questa missione e prega la signora di poter conoscere Don Giuseppe. Dopo qualche visita al sacerdote, Pierino riesce a instaurare una grande amicizia con lui, tanto da arrivare a servire messa tutte le settimane nella cappellina di Baggio. Sarà Pierino a ricevere uno scritto da Don Giuseppe che racconta di un sogno avvenuto nel 1936, durante il quale il sacerdote ha avuto una visione di un'infinità di stormi di enormi uccelli che vomitavano lingue di fuoco sulla città. È difficile non vedere in questo sogno una triste premonizione dei bombardamenti che da lì a qualche anno avrebbero devastato Milano e i suoi dintorni.
La giacchetta insanguinata, udiva vers la mia, bastava che incontravi un bastardo come me, invece che incontrare quel porcifo la re. Sur capitan, guarda i mezzi, e questa terra intera in genere.
Ciapa sterba chi e fa la bivi, bevene in cui già la mattina e in quella settimana te che più niente.
Quanti ricordano ancora frasi come questa, pronunciata dal prete Ratanà o sentite ripetere dalle nonne e dalle mamme? Da lui, per farsi curare, negli anni fra le due guerre, arrivavano persone da tutti i luoghi, perfino da Roma e anche dalla Svizzera, gente del popolo e personaggi illustri. Da Don Giuseppe verrà anche Anna Maria Mussolini, l'ultima figlia di Mussolini e Donna Rachele, che a 7 anni venne colpita da una grave poliomielite virale, una disgrazia che distrusse psicologicamente la famiglia e portò Mussolini stesso ad un passo dall'abbandono del potere, quando scoppiò a piangere durante una conferenza stampa. La leggenda vuole che Don Giuseppe spinse la bambina nel fontanile davanti a casa sua, il Marciolino, e poi la tirò fuori, convinto che uno shock potesse essere benefico per far recuperare alla bambina le proprie energie e la propria voglia di vivere. Fatto sta che, con grande sorpresa di tutti, Anna Maria Mussolini scampò miracolosamente ad una morte che sembrava ormai certa e il padre la chiamò, da allora, piccolo fiore scampato alla malattia.
Pulenta e galera fregia e un fantasma in su la veranda. Barbera come petroli e anche la luna mi par che sbanda. Cadrega che fa frecas e buca aperta che disnagot. Tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensieri fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio torna tu ma la malinconia. Le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia. In questa stanza senza orologi, bala la fata, bala la stria. In questo sit, senza la luce, che di sti cose du malumbria. Sculta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula in braccio una sporta e ti scacca dentro un bel regal. Mi sa che l'è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeghen in sul muro i sol tempo del cassette. Canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne fegnen, punta il piccer del vento.
Quelli di Don Giuseppe erano rimedi naturali. Dava agli ammalati le erbe che raccoglieva nel suo orto. Timo, rosmarino, maggiorana, menta, malva, gramigna, camomilla, biancospino, aglio e quello che raccoglieva nei boschetti o sulle rive dei fontanili. Curava con l'acqua limpida e fresca del fontanile Marcionino che gli passava sotto casa. Prescriveva bicarbonato e lievito di birra. Faceva attaccare sanguisughe dove c'era da togliere il sangue guasto, dava da mangiare scodelle di zuppa e spesso anche frutta e dolci raffermi e ammuffiti. Le sue ricette guaritrici sono un tripudio di sostanze a portata di mano in quella società rurale di inizio secolo, cose che tutti potevano avere, ma che erano anche i segni stessi del potere e del sapere popolari, combinati nei modi più fantasiosi. Olio d'oliva, aglio, bambagia, erbe, miele, siero di latte. Fuoco, terra, aria e acqua. Gli elementi primordiali ricorrevano nelle sue prescrizioni, ma più importante di tutto era la ritualità del gesto. Fare qualcosa di straordinario, fuori dal comune, donava alle persone l'illusione, ma anche la speranza, di poter cambiare la propria condizione. E più quel gesto era strano, inusuale, misterioso e stravagante, e più la gente si convinceva della sua efficacia, perché si sa, la medicina deve essere amara, e dove la ragione ha fallito, può riuscire solo il potere della fantasia e dell'immaginazione. Don Giuseppe tratteneva a pranzo tutti quelli che venivano da lontano. Con una mano prendeva la roba che gli regalavano e con l'altra la distribuiva a chi ne aveva bisogno. Gli bastava un'occhiata per capire di che cosa avesse bisogno l'ammalato per guarire. Don Giuseppe non era un mago, aveva una certa conoscenza di anatomia e patologia che imparò da autodidatta durante il servizio militare, ma a questa unì un misto di sapienza popolare, antiche ricette, inventiva, sensibilità personale e capacità di convincere che quegli intrugli erano davvero miracolosi. E a volte le persone malate avevano solo bisogno di qualcuno che si prendesse cura di loro, anche in modo bizzarro, e desse loro un pizzico di speranza e un rimedio. Talvolta anche uno scossone per tornare a credere nella propria capacità di guarire. Le sue giornate erano sempre uguali. Alla mattina presto celebrava la Santa Messa, poi alle 8 cominciava a ricevere i pazienti, a mezzogiorno un pasto veloce per poi tornare dai suoi assistiti fino a sera. Stregone di città, come il regista Gianfranco Bettettini titolò il film del 1973 dedicato a lui, guaritore, psicologo. Ma chi era in realtà Don Giuseppe Gervasini, a cui tanta gente dava fiducia? Forse era soltanto un uomo semplice, burbero, ma anche dolcissimo, specialmente con i bambini, un uomo che sapeva parlare alla gente, che la sapeva anche intimidire e influenzare e che, come gli stregoni, sapeva farsi rispettare. Sapeva prendere le distanze senza mai mettersi al di sopra, ma al di là dell'ordinario, occupando un ruolo solitario che però gli dava la possibilità di parlare a nome di forze e poteri al di là della comprensione umana. La gente sapeva di dover pagare un pegno per il suo consulto, fatto di umiltà e di rassegnazione. Sapeva di doversi aprire al suo giudizio e farsi leggere come un libro aperto, ammettere i simboli del proprio male e abbandonarsi a pratiche incomprensibili. E questo era già parte del processo di guarigione.
Vende secondarisma, svolza la foglia ferma, venta caval de lunda, ogni pes la sa che il funda. Sproia tutta la matassa, quai cos ciapa, quai cos lasa, tira tira drizze il fil, e per la sa che il se rilassa. Vento, vent, vent con tel pas balos, quel che veri mea, tirum via de dos, slarga il fia e bufa in giristel, l'assalto disen in sulla mia pel.
Ormai vecchio, stanco per le giornate faticose che trascorreva, sofferente per un'infiammazione dei reni che non gli dava tregua, e si diceva anche per un tumore tenuto volutamente nascosto, dopo alcuni giorni di agonia, il 22 novembre 1941, a 74 anni, dopo aver ricevuto i conforti religiosi, El Prete Ratanà rese l'anima a Dio. Ai suoi funerali parteciparono non meno di 3.000 persone, formando una coda lunga 2 chilometri. I suoi devoti fecero una colletta per permettere a Don Gervasini di essere sepolto al cimitero monumentale, dove sulla sua fossa, sopra un basamento di marmo nero, fecero erigere una statua in bronzo con la scritta «Sacerdote Don Giuseppe Gervasini, 1 marzo 1867, 22 novembre 1941. La fiumana dei tuoi beneficiati ti ricorda e ti ricorderà sempre». Nel settembre 1955, a 14 anni dalla sepoltura al settore B, la salma venne traslata al riparto 20, in fondo sulla sinistra, vicino al muro di cinta del cimitero, per ovviare alle lamentele dei parenti dei defunti sepolti vicino alla sua tomba. Dove si trova ora vi è un ampio spazio che permette ai suoi fedeli di riunirsi in preghiera e ancora oggi, a 81 anni dalla sua morte, è il luogo più visitato, coperto da fiori sempre freschi e lumini del cimitero monumentale.
Tira tira drizze il fil e pelasa che il se rilassa. Vento, vent, vent con tel pas balos. Quel che veri mea, tirum via de dos, slarga il fia, e bufa in giristel, l'assalto disen, in sulla mia pel.
Di Don Giuseppe diranno che era un santo, un guaritore, un veggente, un esorcista, un mago, un istrione ed uno spretato. Centinaia di malati giureranno di essere guariti solo grazie a lui. La verità è probabilmente lì in mezzo, da qualche parte, tra la ciarlataneria e il miracolo, tra la capacità di intuire l'animo umano e le sue debolezze ed uno spiccato amore per le erbe che gli permettevano di curare la gente e gli animali. Giuseppe era amato dalla gente perché era uno di loro e nello stesso tempo non lo era, e proprio perché era in qualche modo diverso aveva il potere di aiutare gli altri dove nessun altro riusciva a farlo. La vita di Don Giuseppe è un pezzo importante della storia di una Milano molto diversa da quella di oggi, ma che ha lasciato a quella odierna un po' della sua anima segreta, di quel sentimento di coesione e forza di volontà ancestrali, una Milano più rurale che industriale, ancora legata ai riti atavici e alle pulsioni istintive di un inconscio collettivo profondamente popolare ed emotivo. una Milano dove si mescolavano indistintamente dolore, povertà, preghiera, fede, venerazione, speranza, esaltazione e mistero. Molto si è detto sulla fiducia che le persone avevano in Don Giuseppe, ma forse l'elemento più importante della sua storia è la fiducia che Don Giuseppe aveva nelle persone. La fiducia nella capacità dell'uomo di guarire, di sconfiggere il male, di vincere le proprie piccole e grandi battaglie contro la morte. Una fiducia che spesso le persone avevano perso, rassegnandosi al male, arrendendosi al dolore e alla perdita, rinchiuse e sconfitte nella solitudine della propria sofferenza individuale. Una fiducia che il prete Ratanà, in un modo o nell'altro, riusciva a restituire alla gente, tendendo loro una mano e pronunciando, senza bisogno di dirle, le parole che ogni malato ha bisogno di sentire. Ti vedo, non sei solo. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!